Evangelio che abbiamo come letto di Cantinè è molto breve, mentre le domeniche scorse erano dei tratti evangelici vasti, ampi, particolareggiati, articolati come si dice oggi. Questo è un pensiero solo, è un pensiero centrale ed è un pensiero totale, un pensiero solo. Gesù è il buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Le mie pecore, le anime buone, le anime che ascoltano la parola di Gesù. E la parola e tutte le parole, perché contiene la verità di Santa. Solo il Signore porta le anime ai pascoli buoni, cioè porta le anime alla verità. Alla verità, cioè che le cose di questa terra sono transitorie, sono illusorie. Esse sono a costruire il veleno, se di esse abbiamo lo scopo ultimo della nostra vita. Quindi è il Signore il nostro pastore. E lui ci pensa che questa vita è appunto una vita illusoria. Ci arriva che questa vita è fatta di inganni, di trappole, è fatta di assenzio, è fatta di dolore, è fatta di inganni, è fatta di tradimenti, è fatta di tutto quel circolare dei vizi capitali che lacerano l'anima e danno in un modo strano all'anima umana il vigore e tutta forza e spesso la virtù non posso. La virtù nostra, che se fosse vera virtù, se fosse la virtù virtuosa, la forza ce l'avrebbe, perché tutta si affiderebbe alla santa volontà di Dio, alla preghiera, alla mortificazione, all'obbedienza. Io do loro la vita eterna, io do loro la vita eterna, non gli uomini, non le dottrine degli uomini, non le risorse degli uomini e carico dei fedeli. Dobbiamo scuoterci da quel torpore che ci dà la vita attorno, ci dà la situazione storica in cui viviamo, a riportarci a questa purezza del Santo Vangelo. Che è Gesù figlio di Dio, Gesù Cristo, che dà la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Che significa questo? Può significare che appunto il Dio ha prescritto il numero dei suoi eletti. È il grande argomento della predestinazione. Ha fatto tremare i santi, e fa tremare i giovani, faceva tremare i giovani una volta, non so oggi. La giovane ci ha fatto tremare questa verità. E Dio ha scelto le sue pecorelle buone. E non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Le ha scelte. I buoni cristiani, i buoni credenti, i buoni fedeli. Ma direte, ma allora vale, tutto è fatto. Chi ha scelto è scelto, e chi non è scelto non è scelto. Non che tutto è fatto. Per noi tutto è ancora da fare. Dipende dalla nostra libertà. Sant'Ignazio diceva appunto che ciascuno sa che tutto dipende da Dio. Certo, siamo cristiani, crediamo che Dio è Lui, con la sua misericordia che fa tutto. Ciascuno sa che tutto dipende da Dio, ma ciascuno deve operare come se tutto dipendesse da Lui. Ripetiamo, perché questo è di grande responsabilità. Certo, noi sappiamo dalla Santa Fede che tutto dipende dall'onnipotenza, dalla misericordia, dalla santità, dall'amore di Dio, tutto. Come ogni raggio viene dal sole, così ogni bene viene da Dio. Tutto viene da Dio. Eppure noi sappiamo di essere cause libere, consapevoli, responsabili. Sappiamo che siamo in grado di porre qualsiasi atto in virtù del nostro io che si autodetermina a questa azione, a questo scopo, a questa attività della vita. Quindi dobbiamo operare in modo da essere convinti che tutto dipende da noi. Bene, allora, confidando appunto nell'aiuto santo di Dio, confidando nella sua misericordia e nella sua grazia, precisiamo ancora, siamo nella domenica precedente, precisiamo qualche punto. Questo è obbligo grave del nostro ministero sacerdotale. Questo non è vero, come è stato detto anche questa settimana, è stato scritto su tanti giornali, i giornali sono pagati per questo, che i preti combattendo il divorzio fanno politica. Questo è assolutamente falso. Il divorzio, come il matrimonio, appartiene ai principi fondamentali della morale naturale. E anche questa controversia è iniziata fuori dalla politica, per iniziativa di un comitato di laici di qualsiasi tendenza. E sarebbe stato auspicabile che non ci fossero entrati i partiti per niente. E così doveva essere. E così doveva essere fatta la legge del referendum. Non permettere che venisse strumentalizzata da nessun partito. Deve essere indirizzata alla coscienza mia e vostra di uomini. Ma in Italia le cose devono sempre degenerare nel peggio. Perché? Che si rivolge alla coscienza di ogni uomo. Concepisci tu la famiglia, così o così? E appunto i nostri vescovi, i nostri padri dello Spirito, e lo stesso Santo Padre che guida le anime nostre, hanno insistito. L'unico modo per concepire la famiglia umana, non solo cristiana, sia ben chiaro, la famiglia umana è l'indissolubilità. Questo deve essere chiaro e fondamentale. A questo proposito, miei cari fedeli, possiamo dare qualche precisazione. Questa non è un'opinione, ma questa è la verità cattolica definita. È stata definita dal Concilio di Trento nella sessione 24 dell'11 novembre 1563. È verità di fede. Come verità di fede la transustanziazione, l'Eucaristia, come verità di fede il Santo Battesimo che ci rigenera la grazia. Quindi appartiene alla fede. Il matrimonio deve essere perpetuo e indissoluto, dice il Concilio di Trento, e questo perché Dio stesso, all'inizio del genere umano, formando Adamo ed Eva, li ha uniti, ha detto, ecco il tuo uomo, ecco la tua donna, li ha uniti perché fossero due in una sola carne, ecco indissolubile. A questo si richiama Gesù Cristo nel Vangelo, ciò che Dio ha unito, l'uomo non può separare, come appunto fece Dio all'inizio del mondo. Così si richiama San Paolo, il quale dice, sei legato alla tua donna, non puoi chiedere lo scioglimento, e si potrebbero moltiplicare i testi della Sacra Scrittura. Quindi il matrimonio è in sé anzitutto un sacramento naturale, poi diventa nel cristianesimo un sacramento di grazia santificante. Il cristianesimo perfeziona ciò che trova nella natura. Si dice, ciascuno è libero di seguire la propria coscienza. Certo, ma la coscienza deve essere retta, giusta, illuminata. Quanto più la coscienza del cristiano è illuminata quando segue appunto i precetti di Dio e della Santa Chiesa. E sappiamo appunto cosa Dio ci ha ordinato per il bene della famiglia. E sappiamo quello che la Chiesa appunto ha sempre mantenuto anche con grandi sacrifici,
fino a permettere la scissione della sua famiglia di intere nazioni. Ci sono alcune osservazioni concrete. Uno degli argomenti sui quali in questi giorni ci siamo sentiti adescare con sorrisi e con piacimenti è: adesso votiamo tutti no. Dopo sì, farà il diritto di famiglia. È una trappola. Prima di tutto, se questi messeri al Parlamento e al Senato ci hanno imposto la legge del divorzio, quando si vedranno venire una valanga di no, diranno: ma come possiamo andare contro la volontà degli elettori? Quindi non fidiamoci, non è vero. Anche fosse vero, io non posso tradire la mia coscienza, ma nel buono fedele non sarei degno di comparire davanti a voi e nessuno di voi sarebbe degno di comparire davanti a Dio, di votare sì per una legge cattiva. E questi tutti l'hanno messo in questi giorni, eccetto i più scampanati. È una legge cattiva, pessima, disonorevole, indegna. Perché? Perché premia il coniuge col povero, perché lascia sguarniti le povere vittime innocenti. A questo proposito possiamo raccontare un piccolo episodio successo nella nostra parrocchia. Ce l'ha riportato il padre Angelo, conoscete il padre Angelo, è vero? Siete entrando in una famiglia, c'era la moglie e il marito, e il marito disse: padre, sa, io ero così, ero incerto, ma ieri, la televisione ieri sera, c'era anche il nostro figlio qui, bambino di 7-8 anni, il quale assistette al dibattito, pro, contro, sì, no. È finito, si oscurò tutto il volto e disse: papà, mamma, e se vi separate, se fate il divorzio, io dove andrò? E così hanno capito. Ma basta un pizzico di amore buono, un pizzico di buon senso. Se adesso appunto riuscirà la legge buona della natura umana, la legge della Chiesa, dopo, con quella bontà che deve essere in ogni cristiano, con quella comprensione, non dovremmo dire abbiamo vinto noi, no, anche se tutti gli italiani votassero sì, non abbiamo vinto noi, fratelli miei, ha vinto il Dio, ha vinto, non noi. Ha vinto la Santa Chiesa, ha vinto l'amore buono. Un'altra notizia, e questo certamente è stato un miracolo della Madonna Santa, che continueremo a pregare, se sono vere le notizie dei giornali di questa mattina, sembra che il povero abate Frasdoni la smetta di predicare a favore del divorzio. Preghiamo la Madonna che consoli questa anima, che la illumini. Quanto bene potrebbe fare dopo il tanto male che ha fatto, quanto bene potrebbe fare, soprattutto in questa settimana.